www.radiogio.it e la storia continua. La fossa dei serpenti. Una delle ultime novità che riguardano la prostituzione a Milano è quella dell'adescamento e della consumazione del meretricio nella cosiddetta fossa dei serpenti di Viale Milton, sita vicino all'Arco della Pace. Qui si riuniscono come in un girone infernale prostitute, omosessuali e trans che, profittando dell'avvallamento del terreno, una volta parco della Piazza d'Armi, disegnato da Emilio Alemagna nel 1887, è divenuto Parco Sempione, ne fanno di tutti i colori. La movida locale, infatti, ogni sera e per tutta la notte, è alla base del degrado ambientale, con risse anche sanguinose, droga, stupri, che mettono a dura prova la pazienza dei residenti costretti alla visione di atti osceni, ladrocini e violenze continue. Non ci sono parole per descrivere le nefandezze ive perpetrate a ridosso della tanto celebrata triennale e di un arco che è tutt'altro che di pace. Beh, a dir il vero, la Milano del sesso non è mai stata così violenta come ai nostri giorni, complicata purtroppo dalla droga e da altri fattori collegati alle mafie internazionali che la riforniscono, non solo di ragazze dalla bellezza stupefacente, ma galvanizzano gran parte del mercato, anche quello finanziario. Sono finiti i tempi in cui i milanesi si innamoravano delle gambe delle ballerine della banda Osiris, oppure andavano in massa al circo o al Vigorelli per lustrarsi gli occhi sulle cosce delle cicliste, dotate di garon eccezionali come quelli, ad esempio, di Pina Camotti, regina della pista, che nel 1947 stabilì il record femminile dell'ora in 35,467 chilometri. Dovrebbe farci sensazione il fatto che nel ciclodromo di Largo Cairoli, divenuto poi Teatro Olimpia, esordì a Milano come ciclista anche Lina Cavalieri. È vero che sotto quegli abiti e quelle spoglie di grande bellezza non batteva il cuore di una ciclista, ma chi la vide la applaudì anche se, probabilmente, venne surclassata dalla fioraia Adelina Vigo, con cui era in competizione. Era il 1893 e la Cavalieri, benché diciottenne, aveva già avuto un figlio dalla relazione con il suo maestro di musica, un certo Molfetta di Roma. Circa 10 anni dopo, Gabriele D'Annunzio ne tracciò le lodi scrivendole a Milano. Alina Cavalieri, che ha saputo comporre con arte un'insolita armonia tra la bellezza del suo corpo e la passione del suo canto. Si era infatti esibita al Teatro Dal Verme e al Lirico, in Manon e in Thais, in modo tale che impressionò favorevolmente gli astanti. E Jules Massenet le offrì un pranzo al Grand Hotel. Marinetti la volle al ristorante Savini in galleria, a un pranzo conviviale con Enrico Boito, Arturo Colautti, Isidoro De Lara e i fratelli Pozza, affinché, campione di bellezza in gara con le famose Otero, Fagette, Liane de Pugy, Cléo de Merode, regnasse mediterranea sulle ostriche aragoste, insanature mitologiche di un pranzo che una fiaba marinale che veglia di prua fa navigare in alto mare. Ecco cosa ha scritto Marinetti. E poiché ubi ancilla, ubi miles, erano alla ricerca degli uomini anche le donne di servizio di Milano che alla domenica mattina si riunivano ai bastioni di Porta Venezia per essere avvicinate dai militari in libertà. Si sa che i militari non graduati, di solito, avevano pochi studi, beh, se non nulli, ma le donne di servizio non badavano a queste sciocchezze, perché i soldati mostravano tutta la loro mercanzia della loro professione, che consisteva in visiere, crini di cavallo, piume di bersagliere, mostrini color cremisi, strumenti musicali e altro che avevano facilmente a portata di mano. Correva allora tra il popolo il saggio proverbio che diceva: «Usi in main de feu, cavai in main de fra, don in main de soldat, guaià». Ma nessuno ci faceva caso, anzi, tutte quelle donne avrebbero ben voluto intrupparsi con uno di quei soldati, non certo per avere dei guai, ma per sposarsi e farsi una famiglia. Oggi invece, ad armano forte alla prostituzione disordinata, non è soltanto la malavita organizzata, ma anche i media che con la loro proliferazione di notizie e la possibilità di accesso immediato ai fenomeni pornografici e pedopornografici che investono anche l'infanzia. Su questo terreno è quasi impossibile intervenire e allora il nostro pensiero non può che tornare indietro di almeno 50 anni per assistere, come in un film, alla scomparsa dei vecchi casini milanesi. In realtà facevano da valvola di scarico alle necessità sessuali dei milanesi, sposati o no, giovani o vecchi, militari o preti che fossero. L'itinerario delle rimembranze è ben descritto da Tullio Barbato in una paginetta del suo ben documentato libro sui casini della città, a partire da via Disciplini e via Bergamini, sino al vicolo Calusca e al casino di San Giovanni sul Mur. www.redigio.it. E la storia continua.